Buongiorno, Biagio De Berardinis, RMF, Giovani e Imprese. Buongiorno, una nuova puntata in un programma che vuole essere ponte tra i giovani e il mondo del lavoro. E per fare questo, come dico sempre, passiamo attraverso la scuola, passiamo attraverso le aziende, coinvolgendole, le organizzazioni, gli enti, le formazioni del terzo settore, quindi le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione, le imprese sociali, le fondazioni, gli imprenditori e quello che noi chiamiamo anche il personaggio, la persona che può raccontarci qualcosa della propria attraverso la propria esperienza. Nel caso specifico abbiamo un ospite, Giancarlo Toran. Buongiorno Giancarlo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Giancarlo. Allora, Giancarlo è un maestro di scherma. Partiamo da qui che dice tutto, Giancarlo. Cosa vuol dire essere maestro di scherma?
Vuol dire avere un impegno in un ambito di un'arte marziale moderna come la scherma, avere una passione, perché si fa questo non certo per arricchirsi, ma perché è una cosa che piace, che coinvolge intimamente e soprattutto spinge a una continua ricerca su se stessi e sugli altri. Insegnare in fondo è questo.
Certo, certo. Allora, io, come facciamo con i nostri ospiti, adesso farei un piccolo passo indietro e vorrei chiedere a Giancarlo che ci raccontasse un po' il suo percorso studi, intanto quello che è accaduto tanto tempo fa, e poi una per una le esperienze per arrivare a quella che è la posizione attuale, così ci raccontiamo un pochino. Va bene Giancarlo?
Molto volentieri, sì, anche se il percorso è piuttosto complicato perché per vicende familiari ho perso mio padre molto presto, poi sono stato in giro di qua e di là, per cui non ho mai avuto per più di 2 anni gli stessi insegnanti o la stessa scuola. Questo per un verso è stato anche un bene, diciamo, mi ha dato più autonomia di pensiero, per altro verso può darsi che abbia creato problemi in altre direzioni. Comunque ho preso alla fine di questo percorso delle scuole superiori, ho preso la maturità classica a Taranto,
sì,
dopo averla iniziata a Genova, per dire, all'Andrea Doria di Genova, e dopodiché sono andato all'università a Napoli. Ed è stata una mia scelta fortemente avversata dalla famiglia, per cui c'è stata un po' una tensione, direi quasi una rottura, perché io ho deciso di andare e mi hanno deciso che...
Ti sento un po' lontano Giancarlo, un po' più vicino al microfono per cortesia.
Così va bene?
Sì, direi di sì.
Sì, perfetto. Allora, questo fatto ha creato un po' di tensione in famiglia, anzi direi un po' tanta, perché mi hanno detto arrangiati se ci vuoi andare, se no vai a Bari. E io volevo, perché avevo, ricordo, reminiscenze, parenti a Napoli, mio padre era napoletano, anche se non esisteva più, e sono andato a Napoli. E questo attraverso un percorso molto divertente, a vederla dopo, con gli occhi del dopo, perché io non avevo fatto sport fino a una certa età, poi ho iniziato a fare un po' di judo a Taranto, e sul finire proprio della maturità, beh, questa è un'altra storia, mi piacerebbe raccontarla, ma comunque mi sono rotto la clavicola facendo il judo.
Raccontiamola, non è un problema.
Raccontiamola, beh, la storia è questa, che ero andato facendo judo, il maestro di judo allora si spogliava raramente, veniva in palestra, erano le cinture superiori che ci facevano fare gli esercizi, e però ogni tanto si metteva il judogi, saliva sul tatami e ci ripassava uno per uno facendo volare per l'aria tutti quanti.
Ho presente.
Beh,
sì.
quel giorno io indovinai il colpaccio, per cui feci una finta da un lato, mi buttai dall'altro e lui volò per aria con grande soddisfazione di tutti quanti. Bene, stranamente il giorno dopo, la volta successiva, il maestro si ripresenta sul tatami, quindi è un fatto raro, e naturalmente avrei dovuto capire che il motivo era quello di riprendere il filo, no? Perché a quel punto lui aveva fatto l'inchino, era passato a quello successivo senza fare una piega. Beh, un po' ingenuamente tentai di ripetere lo stesso colpo e mi ritrovai conficcato per terra per una spalla con la clavicola che fece crack.
Ecco. Vabbè,
questo era il dubbio. Successe due volte di fila, la seconda solo perché non si era saldato l'osso. Comunque arrivai a Napoli all'università con un gesso, come si usava allora, che partiva dal polso e arrivava alla vita. Praticamente stavo con un braccio a 90 gradi, immaginate cos'era stare un mese con quel gesso.
Certo.
La seconda volta e dormire. Ho fatto la maturità in due rate perché gli iscritti non li potevo fare a giugno, li ho dovuti fare a settembre, insomma questa è un'altra storia ancora. Comunque vado lì a Napoli e decido, siccome ero ostinato, di andare a cercare la palestra di judo. Vado a cercare la palestra di judo ed è chiusa. Allora salgo al primo piano, eravamo in via Mezzocannone della Federico II a Napoli, allora c'era la facoltà di matematica, e trovo la palestra di scherma. Mai vista, mai sentita la scherma, io avevo ormai 18-19 anni, decisi di entrare con la curiosità. Mi dicevo, beh, eserciterò un po' il braccio e intanto faccio questa nuova esperienza. Sono entrato e non sono andato più via perché ho trovato un ambiente che mi interessava, uno sport che mi piaceva, che mi coinvolgeva, e devo dire che forse grazie anche a una buona preparazione di gambe che avevo già e a una formazione mentale di un certo tipo, perché iniziare da grandi porta ad essere più critici, più analitici, a cercare il perché delle cose. Beh, insomma, arrivai a diventare parecchio bravo, abbastanza in fretta, per cui poi mi presero nel centro sportivo dei Carabinieri, risolvendo così i miei problemi economici temporaneamente. E così questa breve carriera sportiva agonistica, pure buona, perché ero diventato atleta di interesse nazionale, avevo preso la prima categoria, mi portò, diciamo, a diventare sempre più appassionato della scherma, ma poco assiduo alle lezioni di fisica, perché mi ero iscritto a fisica, la mia ambizione era fare il ricercatore. Io volevo fare il ricercatore, poi ci spiegarono subito, mi ricordo un'assemblea di 300 persone, ci spiegarono subito che era un sogno che pochissimi avrebbero potuto realizzare, perché avremmo finito tutti quanti o col fare gli insegnanti o col fare altro mestiere, i fisici per esempio, no, ma gli ingegneri, ecco, fare un lavoro diverso da quello che avevamo previsto. Sicché io mi dedicai molto alla scherma e purtroppo tra un viaggio e l'altro si studiava, io studiavo poco, poi ero assolutamente solo, libero, non avevo nessuno che mi sostenesse o mi controllasse, per cui certe volte mi domando come ho fatto. Bene, finito il percorso, finiti i tre anni nel centro sportivo Carabinieri, successero due cose importanti. Primo che...
Allora, Giancarlo... Ti rallento solo un attimo, facciamo una piccola pausa e dopo ripartiamo proprio da questo punto.
Perfetto,
un
siamo
attimo
nel 74.
Va bene, facciamo il punto, 1974. Grazie mille.
Esatto.
Eccoci, Giovani Imprese RMF, siamo con il nostro ospite Giancarlo Tonà. Giancarlo, tu hai fatto giustamente il punto, eravamo arrivati al 1974. Riprendiamo da qua.
Ero appena uscito dal centro sportivo Carabinieri e erano finiti i soldi perché naturalmente non avevo più la paga che mi permetteva,
certo,
di andare avanti. La laurea era ancora lontanissima e in più avevo conosciuto quella che poi sarebbe diventata mia moglie.
Ah.
E una serie di fattori che mi spinsero a mettere la testa a partito. A cambiare facoltà, perché passai da fisica, che era diventata proibitiva senza seguire le lezioni, a scienze naturali, che mi permettevano di seguire ordinatamente una materia alla volta e fare l'esame e levarmela, diciamo, di torno, e quindi mi permetteva di andare avanti. E quando tutti mi avevano oramai chiaramente detto che non ci sarei mai più riuscito a laurearmi, era passato troppo tempo, invece mi misi sotto, ebbi subito grazie al fatto che appunto avevo acquisito a Napoli una certa notorietà come schermidore, mi proposero l'insegnamento di scherma alla Nendonadi di Salerno, una società di scherma che ancora oggi c'è. E lì ho insegnato per 6 anni, dal 75 all'80. E in quel periodo mi sono prima sposato nel 77 e poi laureato in scienze naturali. L'obiettivo era quello anche di insegnare nella scuola.
Certo.
E purtroppo lì a Salerno le graduatorie erano completamente chiuse, non c'era possibilità. E mia moglie, che insegnava educazione fisica, aveva lo stesso problema. Allora feci sapere all'associazione dei maestri che ero disponibile per un trasferimento in una zona più facile dal punto di vista del lavoro, e mi arrivò subito questa, alcune offerte, fra cui quella per Busto Arsizio, dove oggi mi trovo da 44 anni. A Busto Arsizio furono molto rapidi, mi invitarono ad andare su con mia moglie, ci mettemmo d'accordo, e quindi nel 1980, nel settembre, ci mettemmo in macchina, io e mia moglie venimmo su per questa avventura. Mia moglie risultò prima in graduatoria, quindi mi cominciò a insegnare subito. Io invece feci una scelta che allora fu definita assolutamente folle, cioè decisi di continuare con la scherma pur avendo iniziato ad insegnare. Oramai mi avevano dato un incarico annuale che l'anno successivo sarei diventato di ruolo, sarei passato di ruolo. Invece decisi che volevo fare bene una delle due cose e scelsi la scherma, che è una cosa senza assolutamente rete, per cui se fossero andate male le cose avrei buttato al vento l'occasione. E invece mi sono andata, devo dire, abbastanza bene, perché la passione mi ha sempre accompagnato. Quindi quando uno lavora e gli piace quello che fa, secondo me ha avuto la fortuna migliore che si possa avere. E quindi in questi anni io poi mi sono dedicato alla scherma come attività tecnica, diciamo, a far crescere una società che oggi è una delle società più note, più importanti d'Italia, con una bellissima palestra dove organizziamo gare nazionali e internazionali. Insomma, è una società molto bella, molto in crescita.
Nominiamola, Giancarlo, nominiamola. Stiamo parlando, è corretto, della Propatria.
È l'associazione schermistica Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio.
Perfetto.
Questa società oggi ha una palestra bellissima che ci ha dato il comune grazie ai risultati, perché da questa società un mio allievo ha preso l'unica medaglia olimpica di tutto lo sport bustese ad oggi, quindi è stato un evento importante per la città e una grossa.
Quando è successo questo, Giancarlo, la medaglia olimpica?
Alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, nel Fioretto. Poi abbiamo avuto una serie di campioni e campionesse del mondo di categorie giovanili assolute, quindi una serie di risultati importanti che alla fine hanno portato il comune ad assegnarci questa bellissima palestra. Intanto io avevo fatto una grossa esperienza anche nella politica sportiva, perché ero diventato presidente dell'Associazione Italiana dei Maestri di Scherma e avevo condotto alcune importanti battaglie per la riqualificazione della categoria con, direi, notevole successo. E questa cosa è andata avanti fino a un certo punto, fino al 2008 più o meno, quando mi dimissi dalla carica in seguito a tensioni, ad altro, va bene, ma queste sono ancora altre storie, e iniziai a dedicarmi alla realizzazione del Museo della Scherma, perché oggi di fianco alla palestra, di fianco alla sala di scherma, c'è un Museo della Scherma che è bellissimo, è molto considerato da tutti i cultori della materia. La cultura schermistica, la storia della cultura schermistica italiana, si può dire che fa centro proprio in questo museo, che noi chiamiamo il Museo dell'Agorà della Scherma. dove agorà della scherma significa l'insieme delle attività che girano intorno alla propatria, alla scherma della propatria. Per esempio, io adesso mi interesso anche dell'addestramento di ragazzi non vedenti.
Ecco, questa è una cosa che mi interessa molto, Giancarlo. Allora, da un lato il discorso, dicevamo, del Museo La Scherma, e qui possiamo anche invitare i nostri ascoltatori a visitarlo, no? da come tu lo racconti. E secondo me non è detto che si sappia, o quantomeno che sia così noto. E noi, vicino a noi, quindi nello specifico nella nostra provincia, abbiamo quindi un museo molto importante. E poi questa parte invece della scherma dedicata ai non vedenti, vorrei che tu me la raccontassi un pochino, che ci facessi capire meglio cosa vuol dire.
Sì, è un'esperienza fra le tante. Io mi sono interessato di scherma a tutti i livelli, soprattutto nel campo della formazione e diciamo anche della sperimentazione. Io scrivo molto, anche testi, libri, articoli che riguardano sia la tecnica che la storia della scherma. E un bel giorno mi si è presentata una persona, la mamma di una ragazzina che faceva scherma, e che voleva raccomandarmi di prendere, di provare a insegnare la scherma a questa ragazza non vedente, a cui poi si è aggiunto un ragazzo. E per me era un'esperienza assolutamente nuova, anche perché certo, il settore in Italia e il sistema non è molto sviluppato, è iniziato da poco, quindi non avevo dove attingere. Ho dovuto fare da me, inventarmi il modo per fare questo, ed è uno stimolo notevole, perché chiaramente noi abbiamo come senso predominante la vista, e anche il nostro linguaggio è impregnato di parole che si rifanno a quel che si vede, all'immaginare, a tutto un insieme di cose che rende molto difficile per uno che ci vede capire com'è il mondo di un non vedente, che si appoggia su altri sensi. Loro sviluppano una sensibilità molto superiore per quanto riguarda, per esempio, il tatto, a volte l'udito e via discorrendo, mentre naturalmente non possono appoggiarsi a quello che è il nostro senso dominante, che è la vista. Allora, questa sfida mi è sembrata parecchio formativa, interessante, non solo per quello che potevo dare ai ragazzi, ma anche per me, perché ovviamente era anche per me un motivo di crescita e di interesse. Bene, le cose sono andate molto bene, perché i ragazzi ne hanno avuto beneficio, le famiglie sono state felicissime di questo, poi i ragazzi sono arrivati tutti e due, prima uno poi l'altro, a vincere il campionato italiano, quindi hanno avuto anche successo come atleti, e questo secondo me è già una bellissima cosa. Questi ragazzi sono cresciuti in fiducia, in sicurezza, hanno imparato a superare difficoltà, e quindi è una cosa
Molto bella. Allora, Giancarlo, sì, ci fermiamo ancora un secondo, facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo da questo punto.
Va bene.
Buongiorno, Biagio De Berardini, terza parte di Giovani Imprese. Nostro ospite Giancarlo Toran. Giancarlo, stavamo parlando di questa cosa così interessante, cioè della scherma rivolta ai non vedenti, e tu hai raccontato di questa ragazza. Tutto è partito da lei e del suo ragazzo. Io ti ho interrotto, scusami, ma mi farebbe piacere ripartire da qui e poi capire che sviluppo eventualmente c'è stato verso questo progetto, che è diventato un tuo progetto, o sbaglio?
Sì, porto avanti questa cosa. Sono due ragazzi, non sono collegati fra di loro, hanno come unico collegamento fra di loro il fatto che non hanno la vista. Per il resto le famiglie separatamente hanno avuto la stessa insegnante, che poi le ha indirizzate a me, e quindi hanno ripreso prima una, poi l'altro, hanno iniziato a fare questa attività, che per me, ripeto, è stata molto stimolante, ma non è stata l'unica. Per esempio, ho avuto un'esperienza un paio di anni fa con un ragazzo autistico che mi hanno portato a 17 anni. E questo ragazzo autistico, io l'ho avuto solo per un anno, cercando di fare in periodi di fare la mia attività, in periodi in cui fossimo solo io e lui, perché le difficoltà erano notevoli, ma anche questa è stata un'esperienza non solo interessante, ma soprattutto mi è stato detto che il ragazzo ha fatto dei progressi clamorosi, ha dovuto imparare a camminare, a respirare, a superare determinati ostacoli, e quindi anche per me cercare di capire come superare certe difese. Forse mi è dispiaciuto non aver potuto continuare questa attività, ma ero stato invitato a un convegno per quanto riguarda i psichiatri e i psicologi per raccontare anche questa esperienza. Segno che effettivamente qualche motivo di interesse particolare ce l'aveva anche per gli altri, ma per me soprattutto è stata anche quella un'esperienza di grande interesse. Adesso la mia attività in questo momento è volta sia a quello che succede nell'ambito della società, che evolve, perché le nuove leggi dello sport stanno stravolgendo un pochino, certo, la vita di tante società che hanno difficoltà a sistemare le cose in modo da funzionare per bene. Io penso che la Pro Patria sarà una di quelle società che riusciranno a superare questo scoglio. E la mia attività principale è legata adesso non solo all'attività olimpica, alle lezioni individuali, a tutto quello che facevo prima, ma anche alla crescita del museo e all'attività formativa. Ho avuto dalla federazione l'incarico di fare il nuovo testo per la formazione dei maestri di scherma, e quindi sto lavorando a quello, sperando appunto che da questo nascano altre cose.
Ma se ho letto bene, Giancarlo, non sei nuovo a cose come queste, a progetti come questi, no? Tu avevi già scritto, sbaglio, proprio un testo, vero?
Io più di uno. Dunque, quando ero presidente dell'associazione e incominciai ad occuparmi di formazione dei maestri, c'erano dei problemi perché i testi erano vecchi e soprattutto erano in contrasto. Sapete che nella scherma ci sono il fioretto, la spada e la sciabola. Erano autori diversi e avevano diciamo un tipo di comunicazione, un tipo di terminologia diversa, per cui gli studenti, quelli che dovevano imparare, erano in grave difficoltà, non riuscivano a mettere insieme. Allora decisi di scrivere queste dispense, che poi sono diventate un libro della federazione, per mettere d'accordo, diciamo, per creare un linguaggio unico, cercare di di facilitare la vita allo studente e di anche di modernizzare un poco il tutto. Ma quel lavoro poi si sommava a numerosi articoli tecnici che ho scritto sull'argomento. Poi venne fuori che nel 2009 c'era il centenario, sì, della fondazione della federazione. La federazione mi diede l'incarico di scrivere la storia della federazione, e questo l'ho fatto in due volumi, il primo nel 2009 in occasione del centenario e l'altro due anni dopo, perché era troppa roba in effetti, e quindi questi due volumi sono la parte storica, per cui molti mi considerano uno storico della scherma, cosa che io non credo di essere, perché non ho avuto quella formazione, però alla fine ho dovuto tanto leggere e studiare per realizzare questi libri, che alla fine una competenza me la sono in, certo, qualche modo fatta.
Certo. Ecco.
E quindi questi sono alcuni dei libri che ho scritto per la federazione o per la scherma. Adesso è nato il sito, è appena uscito il nuovo sito della Pro Patria Scherma, che sarà appunto www.propatriascherma.it, e quindi su quel sito io riprenderò. Già ci sono tre articoli miei ripresi e riprenderò a scrivere cose nuove di tecnica e di storia. Quindi chi vuole può andarseli a cercare lì, ma basta segnare il mio nome sul web e si trova tanta roba.
Sì, c'è molto, è vero, c'è molto materiale, per cui devo dire, anche declinato, visto io su Pianeta Scherma, per episodi, insomma ci sono molte cose. Allora, io vorrei farti una domanda che, alla luce di quello che hai detto, mi viene abbastanza normale, Giancarlo, ed è: perché un giovane, secondo te, e lo chiedo a un maestro, si dovrebbe avvicinare a uno sport, mi permetto di dire, io per come lo conosco, per il poco che conosco, uno sport così difficile? Cosa possiamo dire a un ragazzo
ma intanto avvicinarsi a uno sport è importante perché fa bene, certo, se lo si fa con il giusto equilibrio. Secondo, perché un mettersi alla prova costantemente per un miglioramento tutto sommato verificabile, cioè uno può anche illudersi di essere cambiato, di essere migliorato, ma se è un riscontro esterno, questo lo si vede con maggiore evidenza. Terzo, qui sono chiaramente di parte perché io amo la scherma,
certo,
ma riconosco a tutti gli sport un grande valore formativo, dipende appunto da come vengono fatti ed insegnati. La scherma è uno sport di enorme dal punto di vista della possibilità dei contenuti che ha, perché si collega a tutto lo scibile, si collega alla storia come alla tecnica, si collega alla psicologia, si collega a tantissimi aspetti della vita di una persona, quindi tant'è vero che noi abbiamo dai bambini di 6 anni ai master che superano i 70 anni e fanno ancora le gare di campionato d'Italia, del mondo. Anche io cito un altro episodio personale.
Prego.
Interessante, perché io, ripeto, ho avuto una buona attività agonistica, come maestro ho vinto anche dei campionati mondiali di scherma,
sì, ho letto,
riservati ai maestri e via dicendo. Dopodiché, un po' anche perché il mio polso destro ha incominciato a cedere per traumi vari, ho smesso, ho continuato a lavorare alla relazione, ma ho smesso di fare attività agonistica, le gare. Poi è successo in occasione del mio 70° compleanno qualche anno fa, che dovendo noi organizzare una gara dei master, una tappa del campionato italiano master, i ragazzi mi hanno invitato a partecipare, li facevamo in casa, perché non li fai anche tu? Ebbene, non li posso fare perché la mia mano destra non va bene.
Chiaro.
Ti regaliamo la divisa e tu fai la gara con la mano sinistra. allora mi sono ho ceduto, mi sono messo la divisa, mi hanno anche regalato una spada, ho preso l'altra, insomma mi sono allenato un pochino e ho fatto questi campionati, a questa gara, e quell'anno ho fatto il podio la prima volta e poi alla fine dell'anno sono risultato campione italiano della categoria, ho fatto
però
il mondiale prima a Livorno e l'anno dopo li ho fatti al Cairo in Egitto, quindi è stato un momento molto interessante di recupero.
Chiaro.
E devo dire che aver potuto di nuovo assaggiare lo spirito agonistico, cioè non teorizzare le cose o vederle tranquillamente, direi, in poltrona, no? Seguite a livello intellettuale, ma farle di nuovo in pratica, sentire di nuovo quello stimolo, quel bisogno di superarsi e di superare, è stata un'esperienza di nuovo estremamente interessante. Poi è successo che le cose della vita, il Covid ha portato un po' di disastro in giro, ho dovuto smettere di allenarmi, ci sono sovrapposizioni, ho lasciato anche questo, ma io riprenderei se fosse possibile, purtroppo al momento non è possibile, quindi mi dedico ad altro e faccio un'altra parte. Bisogna considerare che ho i miei anni e ci sono dei limiti, insomma, a quello che si può fare.
Eppure, da come lo racconti, io sono assolutamente convinto che tu possa trasmetterci ancora queste emozioni, ma che tu possa trasmetterle soprattutto ai giovani che magari ci stanno ascoltando e agli ascoltatori in genere, perché possono in qualche modo spiegare e raccontare ai ragazzi meglio che cos'è la scherma o in qualche modo ad invitarli a documentarsi per capire quanto,
certo,
questo sport sia, secondo me, non solo interessante, richiede, come dici tu, grande preparazione atletica, ma anche formativo, molto formativo.
Assolutamente.
Poi da poterlo declinare naturalmente sulla nostra vita. Allora Giancarlo, lo sapevo, anche in questo caso particolare direi, il tempo è volato e io mi devo fermare qui, ma se posso vorrei riservarmi l'opportunità di chiamarti in un altro momento e continuare magari, quando potrai, la nostra chiacchierata, magari ripartendo con calma da questo punto, se ti fa piacere.
Quando vorrei, mi fa sempre piacere, ripeto, per me i giovani sono un interesse primario, sono veramente interessato e mi fa piacere occuparmi di loro, perché il futuro è loro, insomma.
Bene.
Dobbiamo trasmettere, dobbiamo condividere, altrimenti a che serve?
Esatto. Allora, ringrazio Giancarlo Toran, ringrazio Enrico Bonisola per la parte tecnica, Biagio De Berardinis, RMF, appuntamento alla prossima puntata di Giovani e Imprese.
Grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci.
Grazie, grazie mille.